Davvero mi fa molto molto piacere tornare ad incontrare Gianluca Maggi. Ciao, ben trovato con me Gianluca.
Altrettanto, anche a me fa molto piacere, grazie.
Allora, scrittore, storico delle religioni e delle idee, con Gianluca Maggi oggi affrontiamo un argomento che per me ha un significato del tutto particolare. Ci riallacciamo al libro che tu hai scritto insieme con Franco Battiato, e cioè Lo Stato Intermedio. E da qui credo che sia per tutti quanti quelli che ci seguono oggi un viaggio attraverso la vita e le tappe della vita fino alla sua conclusione. Perché credo che indissolubilmente questo libro che hai scritto con uno dei cantautori più amati in generale, ma sicuramente e certamente da me, dicevo, questo percorso, questo libro è anche un po' una peculiarità per il modo in cui è scritto, per le cose che sono state dette all'interno e anche per il fatto che una prima edizione era del 2015 e poi ce n'è stata un'altra giusto quest'anno. Ci racconti un po'?
Beh sì, no, quello che hai introdotto è giustissimo. È un libro che appunto ho scritto con Franco Battiato, è il risultato di nostri colloqui che erano partiti dal 2014 e sono proseguiti fino all'estate del 2019, che è stata l'ultima volta in cui ci siamo incontrati, anche perché poi dopo io sono partito per dei viaggi, il primo a Vienna e subito dopo in India, perché volevo far vedere alcune cose a mio figlio, incluso un viaggio nei Ghat di Varanasi, dove la vita e la morte camminano fianco a fianco. E quindi dall'estate del 2019 non l'ho più potuto incontrare. L'ultima volta è stato appunto nell'estate del 2019 per 2 giorni a Milo, dove Franco abitava. Franco, voglio dire, è stato una creatura davvero speciale. Intendo dire che ci sono esseri umani che con la loro esistenza particolare elevano la frequenza proprio dell'esistenza generale. E nel caso di Franco elevava la frequenza non solo in forza, come dire, della sua arte sublime che va a sollecitare le parti più nobili ed elevate di ciascuno di noi, ma proprio per il suo esempio vivente di spiritualità, di intelligenza, di humor, di una generosità sconfinata e incondizionata e di una bontà d'animo capace di sciogliere i ghiacci. E poi di una umiltà che ti lasciava veramente a bocca aperta. E oggi,
Sì.
in questa Italia così scialba e alla deriva, ne sentiamo fortemente la mancanza, perché l'Italia è alla deriva in tutti i sensi, proprio anche nel senso di democrazia. E qui mi viene ad aprire un breve inciso per quanto riguarda la democrazia. Ecco, gli antichi greci distinguevano tra demos, cioè il popolo, e oklos, cioè la folla. Ecco, il demos è la dimensione che si informa e si disciplina. L'oklos, invece, si distrae e si disinforma, al punto tale che Polibio, uno storico del secondo secolo a.C., individuò nella olocrazia la forma degenerata della democrazia. Ecco, quella forma degenerata apre la porta alla tirannia. Bene, lo stadio in cui si trova oggi l'Italia è quello della oclocrazia, chiuso
Sì.
inciso. Questo per dire che in questo stadio, di degenerazione in cui tutti quanti ci troviamo, sono veramente pochi gli esempi viventi di quelle qualità unificate e unificanti che aveva Franco. Ecco, è proprio per questa ragione che noi dovremmo fare ancora più appello al nostro principio interiore, proprio per mantenere viva la nostra umanità, ovvero lontana da egoismo, da utilitarismo, da corruzione, da prevaricazione, da ignoranza e da egemonia del materialismo, perché queste componenti frantumano, dividono e fanno, come dire, morire l'animo di gelido freddo invernale. Ecco, Franco aveva la capacità, per moto spontaneo, di portare la primavera nel cuore.
E come che dicevo, belle parole.
Ti ringrazio.
Belle, davvero. E tra l'altro so che per te è particolarmente dura parlare di questa cosa, perché naturalmente, insomma, per te è stato scioccante la perdita di questo amico fraterno, insomma, tu lo definisci così, quindi immagino che sia comunque sempre doloroso, nonostante siano passati ormai 6 mesi, quindi chiaramente c'è questo ricordo e mi fa davvero molto piacere poterlo condividere con te, Gianluca, perché noi, così lo diciamo anche a chi ci segue, ci siamo sentiti nei giorni a ridosso della scomparsa di Franco e ovviamente, insomma, è stato praticamente impossibile perché fare realizzare qualcosa, perché è chiaro che, insomma, sono stati momenti davvero concitati e anche molto dolorosi, quindi rispetto assolutamente tutto quanto questo percorso che tu hai voluto intraprendere, che ti ha portato finalmente qui poi a chiacchierare con me. La cosa che mi ha stupito, tra le tante, voglio dire, di questo libro, che è davvero molto curioso e che consiglio, sono le due frasi che riguardano il passaggio dalla vita alla morte e che sono sia di Franco che tua.
Sì.
Allora, Battiato dice: il passaggio dalla vita a quella che chiamiamo morte è l'argomento rimosso dei nostri tempi. Sì. Ma in realtà la morte non è fine, non è inizio, ma passaggio. E qui ci sono, a parte un'infinità di discorsi da fare in pochissime righe, però sicuramente due argomenti. Il primo è proprio quello della rimozione. Oggi noi siamo in una società che vive e per vivere è disposta in realtà a scomparire nelle proprie libertà e nella propria democrazia, come prima sottolineavi. E l'altra, secondo me, l'altra componente importante sempre di questa frase è l'ipotesi del passaggio, di cui molti parlano, ma molti anche senza consapevolezza. Che ne pensi?
Sì, sono d'accordo con quello che hai affermato, appunto tale che posso dire che lo stato intermedio, l'intento di questo libro è quello di guardare verso la luce, fondamentalmente per comprendere che è solo l'amore donato e ricevuto in vita a contare davvero. Il libro all'interno si apre con una citazione del Dhammapada. Il Dhammapada riporta le parole del Buddha e la citazione che noi riportiamo è questa, ovvero: l'attenzione è la strada verso l'immortalità, la disattenzione è la strada verso la morte. Gli attenti non muoiono, i disattenti sono già come morti. Ecco, quindi l'invito delle pagine dello stato intermedio è quello di coltivare la bellezza interiore ed esteriore, e questo per comprendere che è solo l'amore, come ripeto, l'amore donato e ricevuto in vita a contare, cioè è veramente solo questo che conta, perché tutto il resto, nell'ultimo istante fatidico, viene dimenticato, come dire, nel nostro riflesso. Voglio dire che l'afonia, la perdita di voce dei principi più nobili nel tempo in cui ci ritroviamo a vivere, sta radicalizzando il nichilismo passivo. Che cos'è il nichilismo passivo? Il nichilismo passivo è la perdita di tutti i valori più alti, inclusa l'etica. E senza l'etica, un'etica autentica, si diventa inestetici, si diventa anestetizzati e si comincia a camminare, come potremmo dire, come dei sonnambuli sull'orlo della disperazione, dei sonnambuli consumatori che portano al niente tutte le cose, inclusi se stessi. Oppure, per dirla in un altro modo ancora, è un po' come lo iodio incontaminato nel nostro corpo. Cioè, se il nostro corpo non ha abbastanza iodio incontaminato, allora andrà a assorbire quello radioattivo che è entrato in circolo a causa di tutti i vari test nucleari che sono stati condotti nell'atmosfera. Ecco, allo stesso modo, voglio dire, se non ci nutriamo di narrazioni tonificanti, allora siamo sempre più esposti al rischio di assimilare delle narrazioni benefiche, delle narrazioni velenose. Ecco, sì. Questo per dire che lo stato intermedio possiamo considerarlo come un tentativo di apporto di iodio incontaminato nel nostro cuore e nella nostra mente.
Certo. Io facevo riferimento prima a due frasi che sono nel retro di copertina, l'altra è tua e dice: sì, la morte è un esercizio quotidiano per imparare a distaccarsi da tutto ciò che temiamo di perdere. Saper, sì, morire è il grande segreto che, sì, credo oggi più che mai dovremmo imparare, perché la situazione di crisi che stiamo vivendo sicuramente ci ha portato a fare delle riflessioni importanti, a fare dei bilanci importanti su quello, sì, che noi siamo e che cosa stiamo facendo qui.
Sì, è giusto. Lo stato intermedio cerca di aprire, come dire, la porta del grande argomento rimosso del nostro tempo, cioè apre la porta che la società tecnologica vuole tenere chiusa. Intendo dire che la nostra cultura rifiuta in tutti i modi e rimuove la morte, cioè la nostra cultura ha paura della morte e vive sempre proiettata nel futuro e siamo continuamente sbilanciati in avanti. Allora è probabile, questo ipotizziamo, che il malessere di fondo della nostra cultura nasca proprio dal rifiuto della morte, cioè è il rifiuto che da un momento all'altro possiamo lasciare questo piano di realtà. Quindi è la recondita incapacità ad accettare questo fatto. Questo perché la società tecnologica esorcizza, rimuove in tutti i modi possibili ciò che dimora sotto il nostro tetto, cioè la morte. La nostra società teme la morte, la nostra società è tanatofobica, fortemente tanatofobica, cioè la morte è il tabù della nostra società. Voglio dire che la morte nella nostra società è come gravata da inibizioni comunicative. Già il solo parlarne infrange le convenzioni, sembra quasi che parlarne sia una sorta di gaffe. E questo anche per chi crede nella sopravvivenza oltre il confine estremo della vita. Il fare i conti con la propria morte mette angoscia, e questo è proprio un atto di esorcismo dell'inquietudine che procura il pensiero della morte. Quindi la paura della morte non è effettivamente ciò che sembra, ovvero il timore che la vita si arresti. Intendo dire che se sperimento la vita come possesso, come attaccamento, allora io ho paura della morte, cioè io ho paura di perdere ciò che ho, quindi avverto la paura, lo sgomento di perdere il mio corpo, di perdere il mio ego, di perdere la mia identità, di perdere mio figlio, di perdere la mia compagna, di perdere il mio lavoro, di perdere i libri che ho accumulato in questa stanza e così via. Quindi la paura è la paura di affrontare l'abisso della non identità. È la paura dell'essere perduto. E noi vediamo, se osserviamo la società, che oggi l'adulto, presto o tardi, prova questa sensazione di avere fallito, cioè la sensazione di non avere realizzato nessuna delle promesse della propria adolescenza. Questo si fa sempre più strada nella mente della vita di un adulto. C'è questa sensazione di scacco vitale, Ecco, questa sensazione di scacco vitale sembra all'origine del clima di depressione che si è diffuso da tempo, anche prima della pandemia, che si è diffuso nelle società industriali. Quindi la cessazione della vita con la morte del corpo fisico. Ecco, non dimentichiamo che questa idea della cessazione della vita come morte del corpo fisico è una concezione molto recente. È una concezione molto recente che è più o meno concomitante con lo scientismo che fa coincidere la nostra coscienza con il complesso, come dire, dei processi neurofisiologici del cervello.
Sì.
Quindi la morte viene dunque razionalizzata, la morte viene sottratta alla sua dimensione metafisica e quindi viene segregata e confinata nella dimensione freddamente ascetica dell'istituzione sanitaria.
Sì.
Nell'istituzione sanitaria ci sono tecnici specialisti che sono selezionati, dotati di credenziali scientifiche, almeno si spera, però che sono affettivamente e sono psicologicamente estranei al morente. E questo è molto importante, questo punto.
Hai fatto quindi molto bene a dire sì. Questa cosa, scusami Gianluca, ecco. Perché di fatto oggi, direi proprio negli ultimi mesi, è venuta fuori in maniera conclamata questa situazione. Però, come dici tu, probabilmente tutto ciò è frutto di una educazione che abbiamo contribuito anche noi. Sì. A portare avanti, così hanno sì. fatto i nostri genitori. Sì. Non so se i nostri nonni in realtà hanno creato questa cosa, perché già avere un rapporto diretto con la situazione della guerra
sì.
comunque ti fa vivere già la vita in un altro sì. modo, e comunque ci devi fare i conti, se non sì. tutti i giorni, però più frequentemente. Invece sì. dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, di fatto, abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo in un'epoca relativamente felice, in cui questi discorsi non ci interessano, se non, come dici tu, sottolineavi tu, nel momento, diciamo così, della fine propria della vita di una persona, quindi presumibilmente con la vecchiaia o con una malattia. Allora lì improvvisamente no, ci facciamo i conti, fatto salvo che ci siano delle situazioni particolarissime che possano succedere, tipo delle cose accidentali, no?
Certo.
Però di fatto noi non siamo veramente più abituati a quel rapporto come avevano i nostri vecchi.
Sì.
Come potremmo invece recuperare quella modalità che è perfettamente naturale di pensare a certo tipo di cose?
Beh, guarda cosa mi hai fatto venire in mente, nel libro credo anche di riportarlo. Quando mio figlio era piccolo, allora il venerdì lo dedicavamo per fare quelle che chiamavamo le passeggiate psicofilosofiche. E quando aveva 3 anni, Cristoforo, appunto mio figlio, fa un'affermazione durante una di queste passeggiate che mi fa addrizzare le antenne, perché a un certo punto dice: io un giorno morirò, e così tu papà, e così anche la mamma, e poi torneremo ancora, e poi torneremo ancora. Ecco, questa visione che è espressa da un bambino in età prescolare è sintonizzata in modo perfetto con le antiche conoscenze, con le cartografie dei viaggi oltre la vita che io e Franco cerchiamo di descrivere nel libro. Voglio dire, è come se ciò che chiamiamo vita e ciò che chiamiamo morte siano entrambi parti di un grande respiro. Inspirare ed espirare. Inspirare è la vita. Espirare è la morte, e l'aria, dopo essere uscita, entra di nuovo. Quindi la vita e la morte camminano fianco a fianco. È un cammino. E camminare che cosa significa? Camminare significa alzare il piede, ma anche posarlo. Quindi la nascita è una tappa, alzare il piede. La morte è un'altra tappa, posare il piede. Bene, alzare il piede e poi posarlo significa camminare. Ecco, questa è una visione dell'esistenza molto più grande, ma estremamente molto più grande, rispetto alla quale la nostra cultura ipermaterialistica si è concluso e fortemente limitati.
Sì. Oggi, tra l'altro, questi temi ricorrono frequentemente in questo tempo, sì, perché le persone hanno vissuto veramente che cosa significa avere paura di una cosa che non hanno ancora sperimentato, che giusto, quindi è la cosa più brutta, perché uno che magari ha una malattia ha paura, perché sì, giustamente, e credo umanamente, sì, sa che sta come dire lottando per qualcosa che però lo sta già affliggendo. Invece sì, noi oggi, molti di noi hanno avuto paura di una situazione che probabilmente non sperimenteranno mai. E in questo senso vanno fatte delle altre riflessioni, cioè come fare per non trovarsi in una situazione del genere, come potersi rinforzare a livello animico, come poter attraversare questa vita, se attraverso la spiritualità oppure lo studio oppure ancora cercando delle altre vie.
Sì. Beh, guarda, apri molte piste con questa considerazione. Una è appunto il fatto che hai puntualizzato la paura, e ne avevamo parlato assieme nel libro Goebbels, il mio libro precedente, 11 sì, tattiche che è di manipolazione oscura. Questo fatto di utilizzare la paura viene fortemente impiegato, è fortemente impiegato. E potremmo dire che queste strategie anche di manipolazione si sono basate tantissimo su quel quid della paura della morte, che la nostra società non è mai riuscita ad affrontare. Quindi se delle strategie di manipolazione si fondano sulle tattiche di utilizzo della paura, allora il nostro stato di perpetua disattenzione o il nostro stato di non aver affrontato determinate tematiche può essere sfruttato in modo assolutamente distruttivo per eterodirigerci, cioè per manovrarci dall'esterno, addirittura per ridurci a pezza d'appoggio, per mandarci in rovina, facendoci amare la nostra sudditanza. Quel libro serviva, appunto, Goebbels, 11 tattiche di manipolazione oscura, serviva per guardare nell'oscurità, per essere consapevoli dell'oscurità e aprire un varco di luce per resistere. Questo perché conoscere è difendersi, e anche il fare i conti con la propria morte è una modalità per riprendere in mano la propria vita. Perché? Perché chi esclude la morte dalla propria vita ha una vita incompleta. Chi accetta la morte nella propria vita arricchisce ed espande la vita, e affronterà la morte, quando verrà a bussare alla porta, la affronterà da uomo e non da verme.
Hai assolutamente ragione. Purtroppo oggi anche questo concetto è intriso di tante altre considerazioni. Prima fra tutte, se vuoi, la paura della sofferenza, alla
Certo.
quale noi comunque non siamo anche in questo caso abituati.
Sì.
Quindi, cioè, è una questione culturale anche, no?
Assolutamente.
Consentimi, non religiosa, perché non vorrei che si desse questa lettura alla questione, cioè qui si prescinde dalle questioni religiose,
Certo.
diciamo puramente e semplicemente.
Hai toccato il punto nevralgico, è un fatto culturale. Cioè, se noi osserviamo oggi la nostra cultura, che cosa vediamo? Vediamo che l'aspirazione dell'uomo di oggi non è sopravvivere alla propria morte, ma è piuttosto, questo grazie alla onnipotenza del progresso tecnologico, grazie alla onnipotenza della tecnobiologia, è quella di sopravvivere alla propria vita, appunto, rimuovendo la morte. Quindi si tratterà di prolungare la propria giovinezza, si tratterà di prolungare la propria vita in una sorta di condizione il più possibile vicina a uno stato di benessere continuo, di piacere. Ecco quindi che la malattia, la vecchiaia e la morte diventano fonte di horror vacui, una fonte di orrore che ci sgomenta. Questo perché? Perché la malattia, la vecchiaia e la morte non appaiono provviste di alcun senso, non appaiono provviste di alcun significato che non siano negativi. Questa è la situazione culturale nella quale siamo immersi e che può essere utilizzata, come dicevamo poc'anzi, anche per finalità di tipo manipolativo.
Sì, assolutamente sì, ma non solo, in la nostra società ormai l'abbiamo visto molto bene da anni, che è pura apparenza. Quindi l'importante è rimanere giovani, l'importante è rimanere snelli, in salute, l'importante è essere piacenti, l'importante è, diciamo, non ammalarsi e non morire mai. Però, consentimi, forse c'è stato uno stop, cioè paradossalmente, il discorso dell'emergenza ha provocato in qualcuno di noi esattamente il fenomeno inverso, cioè ha, come dire, completamente ribaltato la situazione. E quindi forse c'è qualcuno che oggi dice qualcosa di diverso rispetto a quello che sosteneva anche fino all'anno scorso, 2 anni fa.
È vero, e hai anche detto bene, cioè in alcune frange della società, non universalmente, in alcune frange questa situazione di enorme crisi ha aperto degli spiragli nel comprendere il piacere di fare la propria conoscenza e quindi il piacere di aprirsi a dimensioni, a frequenze più ampie, non rimanere serrati e crocifissi a terra, che è la tipica visione materialistica. Quindi ha aperto degli spiragli di luce. Ecco, questo è vero e quindi questo fa anche piacere. Nella situazione disperante c'è questo momento luminoso per cui una fetta di umanità si apre anche a dimensioni più nobili, che erano quasi smarrite.
Sì, grazie. Io ti ringrazio come sempre tanto Gianluca perché ogni volta che ci troviamo poi insieme ci offri degli spunti incredibili sui quali riflettere oggi, eh?
È volato, è già
È volato il
raggiunto.
nostro tempo, però spero di tornare ovviamente a ritrovarti prestissimo e voglio ricordare questo libro che tra l'altro è un pamphlet, credo, per le dimensioni, quindi sono veramente molto contenta di averlo potuto presentare proprio insieme con te, Franco Battiato, Gianluca Maggi, lo stato intermedio. E grazie, grazie tante per essere stato con me. Ti
Grazie
auguro un
a te,
ottimo
Beatrice.
proseguimento.
Sempre splendido avere a che fare con te. Grazie a
Ciao,
te.
ciao, grazie.
Ciao.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.